Vito Mirakapillo, intervista, parte prima.
Perché mi hanno espulso dal Brasile? Incontro con il sacerdote Don Vito Mirakapillo. A metà settembre del 1980, su qualche giornale italiano si legge una notizia di poche righe. Sacerdote italiano espulso dal Brasile perché si è rifiutato di celebrare la messa nel giorno dell'indipendenza del paese. In realtà, dietro a questa espulsione c'è tutta una lunga abitudine di lotta, di solidarietà con i contadini della diocesi di Recife, lì dove c'è vescovo Don Helder Camara. E questo sacerdote è stato colpito perché era troppo scomodo. Sulla sua espulsione in Italia si è fatto così, si è fatta cadere il velo del silenzio. Alla fine di dicembre Don Vito è stato ospite di un incontro di giovani delle comunità di base italiane e a loro ha raccontato la sua storia, la storia della sua espulsione e delle lotte che l'hanno preceduta. Ascoltiamolo.
Voi avrete saputo qui in Italia che il motivo della mia espulsione è stato il rifiuto di celebrare messa nel giorno dell'indipendenza del Brasile. Cioè loro ogni anno, il 7 settembre, ci fanno una grande festa per commemorare l'indipendenza politica del Brasile. E quest'anno, quando ho ricevuto il programma delle festività della settimana della patria, ho visto che ci avevano messo anche due messe senza decidere niente con nessuno della comunità e allo stesso tempo anche contro, ecco, un certo momento che stavamo vivendo. Cioè io mi sono rifiutato a celebrare queste messe per tutta una situazione che stavamo vivendo là nel municipio di Ribeirão. Perché, ecco, quest'anno c'è stata molta repressione contro i contadini, contro le comunità che avevamo nelle campagne. Lo stesso sindaco è andato a chiudere scuole perché io non celebrassi più messa con i contadini o perché non avessimo un locale dove riunirci, e lui stava collaborando anche con i padroni per limitare tutto il lavoro pastorale che noi avevamo, per cui quando mi sono visto imporre anche due messe, ecco, io ho preso una lettera e ho scritto a lui e alla giunta comunale dicendo che non avrei celebrato queste messe per vari motivi, tra i quali la non effettiva indipendenza del popolo, ridotto alla condizione di mendicante e non protetto nei suoi diritti. Ecco, questo ha fatto scoppiare un po' le cose. Cioè il motivo iniziale, il pretesto, è stata questa mia affermazione, cioè la non effettiva indipendenza del popolo e la condizione anche del popolo. Però, ecco, nella motivazione che hanno dato della espulsione, hanno detto che io ero espulso non per essermi rifiutato a celebrare messa, ma per attività politica. E quindi, ecco, per attentato alla sicurezza nazionale del Brasile e attentato all'ordine pubblico e sociale. Cioè, mi hanno trattato come terrorista, né? E difatti, quando sono stato chiamato per essere interrogato dalla polizia, ecco, sono stato fotografato, ho dovuto firmare 84 volte con le mani, né? Cioè le impronte digitali, che poi, ecco, hanno distribuito a tutti gli stati del Brasile. Ecco, per cui se oggi io tentassi rientrare nel paese, ecco, avrei come pena 4 anni di prigione, né? E quindi non posso tornarci più, neppure come turista. se non nel caso, ecco, che il regime ritiri la sentenza, ciò che è difficile, oppure che cambi regime. Ecco, e allora questo è stato un po' il pretesto del governo per mandarmi fuori dal Brasile. La verità però, ecco, era tutta la situazione che il popolo stava vivendo, una miseria sempre maggiore imposta dalla politica del governo e la scelta fatta dalla Chiesa, ecco, di mettersi al lato degli oppressi per fare con loro il proprio cammino. E quindi la scelta che è stata fatta in Puebla da tutta quanta la Chiesa latinoamericana e che in quasi tutte le parti, diciamo, dell'America Latina si sta tentando di concretizzare. E quindi quello che è stato giudicato un po' sia da questo decreto di espulsione del presidente brasiliano, sia anche dal Supremo Tribunale Federale dopo che l'espulsione era stata sospesa, ecco, quello che è stato giudicato è stato il movimento popolare là della nostra zona, cioè i contadini che chiedevano o esigevano il diritto alla terra, e allo stesso tempo, ecco, questa chiesa che si è messa al lato dei contadini e accompagnava i loro passi. Ecco, questo succintamente il problema. Il 2 ottobre scorso c'è stato un tentativo anche di farmi fuori perché i vescovi della regione avevano deciso una messa di solidarietà a me per tutte le cose che già si stavano dicendo nei giornali, per tutte le calunnie, diffamazioni, queste cose. Né? Ecco, e allora è successo che alla mattina i latifondisti hanno sparso la voce che non ci sarebbe stata più questa messa, perché i contadini non andassero alla città, né? E quindi non partecipassero, ecco, di questa messa. Però, ecco, alcuni alla mattina presto sono venuti in parrocchia a chiedere se era vero che non c'era più la messa. Noi abbiamo detto che c'era e allora loro sono tornati indietro e quindi hanno avvisato tutti quanti che c'era la messa. Né? E siccome era il giorno dopo il primo sciopero generale che si è avuto dopo 16 anni, ecco, quindi era un po' difficile per la gente lasciare il lavoro, perché per loro lasciare il lavoro significa anche non mangiare, né? E quindi già erano rimasti 2 giorni fermi durante lo sciopero generale. Però, ecco, quando hanno sentito che la messa si faceva, ecco, loro hanno lasciato il servizio e sono venuti ugualmente in città. Ecco, certamente non tutti, perché non potevano venire tutti. Comunque alcuni hanno saputo che i padroni avevano deciso di farmi fuori nella messa. E quindi, ecco, hanno lasciato il servizio, hanno preso quegli strumenti che usano normalmente per tagliare la canna da zucchero, quindi coltellacci e altra roba che avevano, se li sono messi qui sotto la camicia e sono venuti in città. Arrivando in città, ecco, 1000 più o meno ci stavano in chiesa e gli altri hanno dovuto fermarsi fuori perché non potevano entrarci, la chiesa stava già strapiena. E quindi c'erano 4000 fuori. Se non che arrivano 90 persone, tutte armate, ed erano tutti proprietari terrieri e pistoleri che loro hanno a servizio, una specie di esercito paramilitare, né? Che accompagna questi signori. Ecco, e allora di questi 90, 60 si sono fermati fuori e 30 sono entrati. Nel frattempo i contadini li hanno accerchiati, cioè senza dimostrare niente, hanno accerchiato tutti i gruppi di questi signori che si erano formati là fuori, perché loro stavano aspettando, ecco, un primo gesto di questi signori. Loro non l'avrebbero fatto prima perché sennò avrebbero giustificato tutta una repressione poi da parte di loro. E quindi, ecco, li hanno semplicemente accerchiati, perché se fosse successo qualcosa, quel giorno sarebbe stata la guerra là, in città. I 30 che sono entrati in chiesa, ecco, quando il vescovo ha detto lasciate libero il corridoio perché i padri entreranno dalla porta centrale, si sono alzati e impugnando la bandiera nazionale sono andati sino all'altare, all'altare maggiore. E lì hanno cominciato a cantare l'inno nazionale. Il vescovo, ecco, per non irritarli, perché ha capito un po' la situazione, ha cantato con loro l'inno nazionale. E anche la gente che stava là in chiesa pensava si trattasse di un omaggio alla patria, ecco, ha cantato l'inno nazionale anche. Se non che quando hanno terminato, il vescovo ha ripetuto l'invito e loro hanno riattaccato l'inno nazionale. E così hanno fatto per 7 volte. Quando la gente ha capito che i 30 stavano là solo per provocare, e allora ha cominciato a cantare canti di liberazione che noi sempre cantavamo là nella chiesa. E quindi il canto della gente, ce n'erano 1000 solo in chiesa, ha coperto le voci dei 30. Allora loro hanno cominciato a tagliare i fili del microfono, i fili del servizio di altoparlante esterno, e hanno cominciato a dar pugni e a colpire con l'asta della bandiera preti e gente che stava là. La gente però, ecco, è rimasta calma, quindi né si è fatta prendere dalla paura, né ha risposto a questa provocazione, ma stava aspettando che si arrivasse al punto cruciale, né? Se non che noi abbiamo tentato di metterci in contatto col governatore per responsabilizzare il governatore per queste cose, se non che non abbiamo ottenuto il contatto telefonico. E allora un vescovo e il mio avvocato sono andati dal capo della polizia che stava là in mezzo alla piazza aspettando che succedesse qualcosa per intervenire. E quindi hanno detto che tutto quello che succede oggi qua è responsabilità tua e del governatore, perché sapevate di questa messa e non avete fatto niente per proteggersi, anche perché volutamente non abbiamo fatto la messa campale, cioè fuori nella piazza, per evitare queste provocazioni. Allora il capo della polizia, ecco, non aveva scelta, perché il governo brasiliano vuole dare l'immagine della democrazia. E quindi il capo della polizia è venuto dentro la chiesa e ha detto ai 30 che o uscivano spontaneamente oppure aveva condizioni e potere per farli fuori là dentro stesso. Dice solo, ecco, che l'azione della polizia è repressiva, molta gente morirà, perché se avessero cominciato una sparatoria in chiesa con mitra e pistole, quindi la chiesa stava strapiena, avrebbero ucciso molta gente. Questi signori non sarebbero usciti vivi, ma comunque molta gente ci perdeva la vita. E allora dinanzi alle parole del capo della polizia, i 30 hanno cominciato a gridare fuori il padre Vito comunista. E la gente ha cominciato a gridare vogliamo padre Vito, e hanno cominciato a battere le mani, né? Quindi si è persa anche la voce loro. E poi hanno detto al capo della polizia che solo uscivano dalla chiesa a condizione che io non parlassi nella messa, né? E il capo della polizia ha detto che non poteva far questo perché in chiesa, ecco, il padre è libero di parlare, né? Perlomeno là. E quindi i 30 si sono fermati un po', uno del loro gruppo è andato a intendersela con uno dei latifondisti che stava là fuori ed è arrivato l'ordine di uscire dalla chiesa, né? Perché avevano visto che erano completamente accerchiati anche dalla gente. se non che loro sono andati via, però con la promessa, ecco, che mi avrebbero sequestrato e fatto fuori. Allora, lo stesso giorno, praticamente io sono dovuto uscire anche dalla parrocchia e sono andato al centro diocesi. Là mi sono fermato 2 giorni e poi sono andato a Recife anche per preparare con l'avvocato la difesa da presentare al processo, la difesa scritta. E sono rimasto a Recife praticamente sino alla fine, sino all'espulsione. Durante questa fase, ecco, questi giorni di Recife, c'è stata anche una vigilia che Don Helder ha promosso, una vigilia di preghiera, e quindi si sono riuniti i rappresentanti di tutti i movimenti ecclesiali, civili, politici, anche là di Recife, e anche lì c'è stato un tentativo di invasione della Chiesa da parte di questi signori. Però la polizia era stata già avvertita, molti, anche rappresentanti di movimenti ecclesiali, stavano sulla porta già aspettando l'arrivo di questi signori, e quindi quando sono arrivati li hanno fatti accerchiare, ecco, e li hanno bloccati là all'entrata. Quindi si è fatta la vigilia, Don Helder ha parlato sempre come al solito nel suo stile, ecco, e ha fatto presente tutta quanto una situazione che il popolo stava vivendo, ha richiamato anche la sua propria situazione personale, ha detto che anche lui era accusato di sovversione, di comunismo e di altro, per tutto quello che diceva e faceva. E quindi a un certo momento, siccome voi avete sentito che nella visita che il Papa ha fatto a Recife lo ha chiamato di fratello dei poveri, lui ha richiamato anche questa frase dicendo che molti si aspettavano che il Papa, venendo qui, ecco, mi rimproverasse o addirittura mi esonerasse dalla diocesi. Però il Papa ha confermato la linea che noi stavamo seguendo, la linea della CNBB, e addirittura mi ha chiamato fratello dei poveri, mi ha dato l'abbraccio. E siccome nella lettera che il vescovo mio ha fatto ha detto, ecco, che la gente mi chiamava padre dei poveri là nella diocesi, e allora Don Helder dice: lasciate che adesso il fratello dei poveri abbracci il padre dei poveri, né? E quindi mi ha dato un abbraccio solenne durante la vigilia. Ecco, però nessuno aveva speranza che io rimanessi là, perché l'espulsione era già chiara fin dal momento dell'interrogatorio. E quindi alcuni giorni dopo, ecco, è arrivata la notizia dell'espulsione. Con la polizia si era rimasti d'accordo che io rimanevo a Recife ad un indirizzo fisso e noto alla polizia, però sarei andato all'aeroporto all'ora che la polizia avrebbe detto, ma come passeggero comune. Se non che alcune ore prima, ecco, la polizia mi ha arrestato. Cioè io stavo nella curia archidiocesana là, e la polizia è venuta a prendermi. Se non che là stavano vari vescovi, vari avvocati anche della Commissione di Giustizia e Pace, e tutti quelli che lavorano nella curia, rappresentanti dei vari movimenti della pastorale l'archidiocesana. E allora quando la polizia è entrata, ecco, tutti quanti hanno cominciato a cantare canti di liberazione, non solo religiosi ma anche quelli che si usavano normalmente negli scioperi, ecco, che operai e contadini facevano, e hanno cominciato a gridare anche: vogliamo Padre Vito, Padre Vito, il Brasile è tuo, il Brasile sta con te. E quindi era la reazione un po' della gente contro la decisione del governo. Se non che, ecco, la polizia voleva portarmi da solo all'aeroporto, ma i vescovi hanno protestato dicendo: o voi date la possibilità perlomeno ai 2 vescovi che stavano e all'avvocato di accompagnarlo, se no dovrete portar via a forza, ecco, il padre Vito da qui, quindi ammanettarlo e far vedere a tutti quanti la maniera come trattate la gente. Ecco, la Polizia Federale è rimasta un po' indecisa perché già c'erano 200 persone riunite là, non sapevano cosa fare finché hanno telefonato, ecco, al superintendente e hanno avuto il permesso di portarmi insieme agli altri. Per far perdere le tracce alla stampa, ecco, la polizia ha fatto un giro molto più largo per andare all'aeroporto, se non che la gente che stava là è andata direttamente all'aeroporto con tutta la stampa che stava presente. Quando siamo arrivati, ecco, c'erano già un 500 persone riunite, perché la polizia non ha dato l'orario fino all'ultimo momento per evitare proprio l'arrivo di gente sia dalla mia parrocchia e dalla diocesi come anche da Recife. E quindi, però, nonostante questo si erano riunite, ecco, un 500 persone più tutta la stampa, ecco, televisioni, radio, giornalisti, stavano tutti là. Allora il delegato, il capo della polizia, quando siamo arrivati all'aeroporto, ha visto tutta quella gente là, mi ha fatto entrare per un'altra entrata nell'aeroporto e mi hanno messo in una stanza dove normalmente si ferma la gente per bene, cioè i ministri, ecco, tutti quei signori, è la sala VIP. Allora i giornalisti, quando hanno percepito la cosa, hanno scavalcato il muro dell'aeroporto e si sono messi a correre verso quella sala là. La gente ha fatto altrettanto. Quindi mentre stavano chiudendo la porta, ecco, due giornalisti sono riusciti a mettersi in mezzo per non farla chiudere. E allora mentre la polizia spingeva, loro hanno dato un calcio alla porta che era di cristallo e l'hanno rotta. La polizia voleva prendere i due giornalisti, arrestare i due giornalisti, se non che gli altri che sono arrivati hanno protestato dicendo che chi stava creando tumulto là era la polizia e non loro, perché tutto quello era illegale, stavano agendo contro la legge, contro quello che era stato deciso. E allora la Polizia Federale ha lasciato perdere la cosa e ha chiamato l'aiuto della Polizia Militare, che è arrivata con bombe, con armi, manganelli e tutta questa cosa. La gente nel frattempo ha invaso la pista dell'aeroporto. Quando è arrivata la Polizia Militare e si è piazzata là, davanti alla stanza dove io ero, la gente si è seduta a terra e ha cominciato a fare le stesse cose, quindi a cantare quei canti che erano significativi per la vita della gente, contro anche il governo. Ha cominciato a gridare slogans, a battere le mani mentre dicevano vogliamo Padre Vito e tutto questo qui. La polizia allora, una mezz'ora prima che arrivasse l'aereo, ha permesso che solo i preti venissero a salutarmi. E i preti hanno risposto, ce n'erano un centinaio là fuori. I preti hanno risposto, o tutti quanti o nessuno. Aspetteremo Padre Vito qui. E quindi, ecco, siccome non hanno permesso alla gente di entrare, loro si sono fermati tutti là. E quindi quando è arrivato l'aereo, ecco, la gente ha fatto due cordoni fino alla scala dell'aereo e io, accompagnato da Polizia Federale, Polizia Militare, vescovi, deputati, avvocati, sono andato fino alla scala dell'aereo, mentre la gente gridava, cantava, piangeva e quindi potete immaginare la scena. Quindi sono salito, ecco, un poliziotto mi ha accompagnato e quando sono entrato là nell'aereo tutta la gente stava in piedi per vedere cos'era quel tumulto là. Ecco, poi hanno saputo che ero io che stavo partendo. E quindi, ecco, siamo partiti da Recife, però immediatamente dopo che siamo partiti è arrivata la sospensione dell'espulsione. Cioè un avvocato in Brasilia ha fatto ricorso contro la decisione del governo. e il governo l'ha accettata, erano molto. Ecco, e quindi sono rimasto praticamente 2 giorni in domicilio coatto là nella residenza del cardinale a Rio de Janeiro. La polizia non mi ha voluto restituire nessun documento, non potevo parlare con la stampa, non potevo parlare con gli estranei, non potevo uscire dalla residenza. E sono rimasto là aspettando che il mio vescovo e l'avvocato venissero a Rio de Janeiro. Quando loro sono venuti, il problema era, ecco, dove andare. Non potevo ritornare a Recife perché in Recife già c'era un clima di guerra, né? Non solo per il mio caso, ma anche perché molti agenti di pastorale della diocesi di Recife e della regione erano stati accusati di sovversione, e quindi io ero il primo di questa lista di gente che doveva prendere il volo, né? E quindi, ecco, l'aeroporto era occupato dalla polizia praticamente. E se fossi arrivato, forse ci sarebbe stato qualche tumulto e avrebbero detto che io ero la causa, né, di qualsiasi cosa che avvenisse. E allora abbiamo pensato che era meglio andare direttamente a Brasilia e rimanere nella sede nazionale dei Vescovi. Il problema era i documenti, quindi, perché se arrivavo all'aeroporto senza documenti, la polizia, anche avendo i documenti, mi avrebbe arrestato. E allora è venuto il presidente nazionale dell'Ordine degli Avvocati, che ha telefonato direttamente al Ministro della Giustizia dicendo che se la polizia mi arrestasse là nell'aeroporto, tutti quanti quelli che mi accompagnavano, quindi erano 6-7 avvocati più il presidente dell'ordine, vari vescovi, il mio avvocato di là di Recife, tutti quelli che mi accompagnavano si sarebbero considerati anche arrestati, né? E quindi avrebbero creato uno scandalo là. E allora il ministro della giustizia ha telefonato alla polizia dell'aeroporto di ridarmi il passaporto. E quindi col passaporto, ecco, siamo andati a Brasilia, là ci aspettava già tutta quanta la stampa, televisioni, radio, né? E sono andato alla CNBB e là, è la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, né? Cioè sono andato là e sono rimasto fin quando il governo ha avuto, ecco, la certezza dell'unanimità della condanna, né? Perché non sono stato processato il giorno che dovevo esserlo, ma quando il governo è stato, ecco, sicuro che tutti gli 11 giudici mi avrebbero condannato, né? Ecco, e accompagnato dagli stessi poliziotti che accompagnarono il Papa nella visita al Brasile, sono stato espulso, né?